lezioni di podcast, approfondimenti sul podcast, dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Franco Cardini, con lei cerchiamo di approfondire il fenomeno dei blog. Ovviamente un fenomeno variegato, ci sono i blog voce di singole persone, di curiosi che hanno aperto i propri diari personali online, ma un fenomeno che ha attirato l'attenzione anche dei comunicatori e dei teorici della comunicazione.
Sì, le tipologie dei blog sono assolutamente diverse, la grande maggioranza, a dire il vero, sono esattamente dei diari personali però aperti al pubblico, in buona misura creati da adolescenti. Molti di questi poi sono alimentati prevalentemente da immagini e foto e quindi corrispondono a questa funzione di socializzazione, di esibizione nel senso tecnico, non necessariamente negativo, di se stessi e di piccola comunità di amici, in sostanza le foto dell'ultima serata in pizzeria piuttosto che quelle in classe via di seguito. Altri blog invece hanno ambizioni maggiori, nel senso che o sono fatti da veri e propri esperti del ramo, in questo caso anche da molti giornalisti che provengono e che sono magari tuttora nella carta stampata, oppure altri ancora, terza tipologia, sono dei blog collettivi, nel senso che un'organizzazione con una qualche redazione, magari piccola, raccoglie i contributi da una pluralità e magari una grande pluralità di persone che scrivono e vengono selezionati i post, come si suol dire, più interessanti.
Senta Carlini, recentemente lei ha postato sul suo blog Chip in Salsa un'intervista pubblicata dal Manifesto a Geert Loving, un teorico olandese dei media e attivista nella rete, che sta per uscire negli USA con un suo nuovo libro, Zero Comments, un libro in cui traccia i commenti di una teoria generale dei blog, dei network sociali, e in particolare parla di una cultura narcisista, decadente e nichilista. Lei condivide la tesi dello studioso?
Almeno in parte sì, ma intanto preciso che, vorrei essere precisi, ci pensasse appunto wordpress.com, non è un blog nel senso classico, nel senso che praticamente è soltanto un magazzino dei pezzi che io ed altri andiamo scrivendo, quindi è un mettere a disposizione a tutto il mondo potenzialmente le nostre cose, ma senza quei caratteri di soggettività spinta che i blog hanno e che lo evinchi in qualche modo per critica. Siamo qui di nuovo a giocare sta due facce: da un lato i blog si caratterizzano oltre che per una struttura e un layout dei siti stessi, anche per il fatto che prevale il parlare in prima persona, la soggettività e anche il linguaggio è più sciolto e meno irrigidito di quello che noi giornalisti della carta di solito facciamo. Questo ha dei vantaggi, nel senso che il tono è più conversazionale, spesso ha delle quote, per me anche addirittura insopportabili, di autoreferenzialità, parlo soprattutto di me stesso, oppure di referenzialità in un piccolo gruppo chiuso. Tra i blogger italiani questo fenomeno è molto intenso, si citano reciprocamente non solo l'un l'altro, magari appunto autoelogiandosi oppure criticandosi violentemente, e non necessariamente riescono a sfondare, questo è un limite.
Però anche se, come dice appunto Geert Loving, i blogger non rappresentano altro che se stessi, quindi sottolineando questo aspetto di autoreferenzialità dei blog stessi, è innegabile il fatto che i blog sono entrati a far parte anche all'interno dei siti della stampa nazionale e internazionale, in un modo quindi per coinvolgere i lettori aprendo i contenuti ai loro commenti e facendo sì che in qualche modo l'informazione sia più una forma di dialogo che di sola lettura. Possiamo quindi considerare il blogging una forma di giornalismo dal basso?
Allora, questione difficilissima da risolvere, e non so se appunto usare la parola giornalismo, nel senso che io non sono assolutamente per difendere il giornalismo classico, che ha molte magagne, e se viene soppiantato da blog o altri media ben venga, perché se lo merita quasi tutto. Ma a parte questa battuta polemica, sì, è dialogo e conversazione in cui il ruolo della mediazione e quindi della scelta, perché siamo tutti sovraccarichi da un eccesso di informazione, si parla che ci siano 151 esabyte di informazione prodotti ogni anno, 10 alla 18 per 151 per 10 alla 18, cioè una cosa sconvolgente, e in questo senso da un lato sono utili, lo sono anche e soprattutto, e anche molti giornalisti li usano come fonti, non tanto come fonti necessariamente affidabili, ma come luoghi da cui si vedono emergere tendenze e opinioni che magari diventeranno mainstream negli anni successivi. In questo senso sono come un po' come, non in senso stretto, essere in treno e ascoltare le chiacchiere delle persone e di colpo rendersi conto che la gente la pensa diversamente da quanto noi giornalisti dei media classici immaginavamo.
Ma il fatto che i media proprio classici, tradizionali, abbiano aperto le proprie pagine, se non appunto le pagine online, ai blog, può in qualche modo significare il fatto che i media stanno cercando di adeguarsi ad un nuovo modo di fare comunicazione, o se non altro di fronteggiare quella che è stata definita una profezia, il fatto che tra pochi anni, decenni, forse arriveremo a leggere l'ultima copia cartacea e sgualcita del New York Times?
Sì, ci sono diverse possibilità e motivi per cui giornali e giornalisti classici aprono blog da loro stessi tenuti. Uno è intanto quello che una delle sofferenze del giornalista è che, a parte qualche lettera al direttore che arriva, raramente ha dei ritorni su quello che scrive giorno per giorno, e invece questa possibilità di dialogo da un lato è gratificante, qualcuno mi legge finalmente, qualcuno interloquisce con me, e dall'altro può dare delle buone indicazioni. Nello stesso tempo è anche un modo, come lei ha detto, di fronteggiare una concorrenza che è una concorrenza per il tempo che sul tempo. Quanto tempo la gente dedica alla lettura dei giornali, a vedere la televisione o a navigare in rete? La rete in questo sta erodendo molto di questo tempo libero, e quindi è anche una scelta in qualche misura obbligata. Quanto al fatto che l'ultima copia di carta del New York Times che venga stampata nel 2012, beh, chi lo sa, no, probabilmente no, cambieranno e dovranno cambiare molto anche per effetto di questa pressione dal basso, per così dire. Però distinguiamo: un conto è dire sparisce il giornale di carta, un conto è dire sparisce il giornalismo. Il giornalismo non sparirà, ma certo dovrà cambiare.
Abbiamo parlato di comunicazione, di blog, parliamo ora degli autori di questi blog. È possibile tracciare un profilo di un blogger?
In senso generale no, e anche le indagini che sono state fatte confermano che ce n'è una varietà enorme, e del resto il numero di blog aperti, si parla di almeno 100 milioni e ogni giorno se ne aprono di nuovi, anche grazie alla facilità con cui è possibile aprirli, mi sembra difficile. Insomma, io vi ho accennato queste tre tipologie: stretti diari personali, specialmente giovanili, blog d'autore per così dire, spesso sono di professionisti o studiosi di una qualche materia, che in qualche modo giorno per giorno danno conto anche degli sviluppi del proprio pensiero, e blog collettivi legati facilmente a singole tematiche e approfondimenti. Il caso tipico è slashdot.com, che è uno dei blog più famosi e più noti, alimentato quotidianamente da migliaia di persone.
Mi sembra di capire, però forse sbaglio, non so, che i blog e i blogger forse rispondono a una cultura che non è tanto multietnica e forse anche multiculturale, ma è abbastanza settata, diciamo, su una cultura bianca, forse anche un po' maschile, a volte, non so, sembra anche un po' conservatrice, in particolare negli USA.
Sì, anche qui è difficile. Io immagino che ci siano decine, se no centinaia o migliaia di tesi in corso di questi tempi ad analizzare i blog, il loro linguaggio, la loro collocazione, che è molto difficile da definire, perché è comunque una cultura molto più intrecciata e che non risponde ai canoni né della politica né della cultura a cui siamo abituati, e quindi è facile trovare un po' di tutto. Poi ce ne sono delle fette fortemente caratterizzate politicamente, le ha citato il caso americano, ed è esattamente così, ha ulteriormente accentuato dalla imminente, anzi ormai già iniziata, campagna elettorale, dove i blog conservatori o cristiani di varie, non stavo per dire sette, di varie confessioni, sono molto vivaci e attenti.
Ma quindi i blog hanno effettivamente un potere significativo di influenzare l'opinione pubblica, di tracciare in qualche modo l'agenda dell'opinione pubblica?
Per ora secondo me solo in parte, nel senso che la influenzano eventualmente indirettamente, nel senso che magari un grande giornale si accorge che sui blog si sta discutendo di questa cosa e fa emergere il fenomeno. È anche vero che i politici, almeno quelli dei paesi in cui il fenomeno è più sviluppato, e di nuovo parliamo degli Stati Uniti, ci stanno sempre più attenti, anche perché si accorciano i tempi di reazione. Anche nella precedente campagna elettorale alcuni candidati sono andati in serie imbarazzo per effetto di rivelazioni vere o fasulle che i loro avversari nei blog andavano facendo. È un fenomeno che tutti noi che cerchiamo di capire, noi, io come voi, dove va il mondo della comunicazione, dovremo continuare a studiare, perché è in continuo cambiamento.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.